Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre iniziamo con il nostro mantra, una frase di Olympe de Gouges che visse e morì durante la Rivoluzione Francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci ai Amazones, qua in diretta su Radio Banda Larga, 14ª puntata di ai Amazones. Con questa puntata fondamentalmente concludiamo il ciclo del primo femminismo e delle rivendicazioni femminili e femministe in Europa e diciamo negli Stati Uniti, perché non siamo riusciti a toccare diciamo tutti gli stati del mondo. Vedremo se poi in futuro ci sarà questa possibilità.
Facciamo quello che possiamo.
Esatto, cerchiamo di dare un po' di insomma di piccole perle riguardanti appunto personaggi femminili importanti nel corso della storia. Siamo partite, come ho detto, dalla prima puntata per chi ci segue fin dall'inizio, parlando appunto del matriarcato e della preistoria, quindi del sacro femminino, e poi ovviamente ci siamo poi buttate all'interno della società patriarcale per vedere come le donne hanno reagito a questa società che le voleva soggetti, secondo se esse, soggetti inferiori a quello maschile.
E adesso è un po' di puntate che stiamo analizzando il femminismo europeo. E la scorsa puntata abbiamo parlato del femminismo francese, sì. Questa puntata parliamo del femminismo spagnolo.
Spagnolo e derivati, quindi appunto sì. Anche quello delle colonie e quindi i movimenti di rivendicazione femminile e femminista che sono nati appunto anche in Ecuador, in Cile e così via. Cerchiamo appunto di dare anche in questo caso così qualche piccola nozione e dare insomma di nuovo finalmente un po' di spazio e di visibilità e rappresentazione a donne che, come abbiamo visto sempre, sono state rivoltate, capovolte e sotterrate in questa storia patriarcale che non ne permette appunto la conoscenza, e soprattutto quando vengono invece conosciute non vengono riconosciute come soggetti indipendenti, ma ricordate soltanto così nel loro ruolo di mogli, amanti, madri e così via, cosa ovviamente narrazione assolutamente non femminista. Ma patriarcale l'ennesima potenza, direi.
Eh sì.
Esatto. E quindi, come detto, appunto oggi parleremo del insomma questo ciclo che con questa puntata si conclude, del primo femminismo e quindi del primo femminismo europeo e americano, che abbiamo parlato diverse puntate fa, e di queste rivendicazioni femminili delle donne, femminili e femministe, che in questo caso diciamo che nonostante forse una distinzione sarebbe doveroso fare, stiamo parlando di un femminismo liberale, di quello di prima ondata, in cui le donne appunto ricercavano di essere soggetti indipendenti all'interno di una società che però non avevano un'intenzione così radicata di distruggere, di costruirne una nuova. Cercavano di costruire al suo interno una società migliore, però insomma, come abbiamo visto e come possiamo ancora vedere, se una cosa non funziona forse è proprio il caso
di ricostruirla da ex
capo.
Novo.
Esatto. Però appunto, quindi per questo motivo parliamo di rivendicazioni femminili e femministe, perché comunque il desiderio comunque di essere soggetti indipendenti da sguardo e approvazione maschile è comunque di per sé cosa assolutamente femminista. Ecco, torniamo a noi, perché oggi parliamo appunto in questa puntata di diverse figure che hanno fatto comunque, sono stati simboli del femminismo, poi anche quello di seconda ondata in Spagna e nelle colonie in cui si parla la lingua spagnola, e di donne appunto che hanno lottato non soltanto per se stesse ma anche per altre donne.
Sì, e come diceva Giorgia prima, donne che per lo più nella storiografia sono ricordate come mogli, amanti, madri di... Ed ecco che anche il caso di Manuela Sáenz, che fu assolutamente una patriota dell'Ecuador ed è nota adesso per essere stata soprattutto la compagna del comandante rivoluzionario sudamericano Simón Bolívar.
Esatto, sì, appunto, quindi nuovamente un racconto, una narrazione di donne soltanto come secondo sesso, così soltanto come mogli, amanti, si hanno fatto qualcosa ma non importa, ma in realtà è stata soltanto la compagna, la moglie di Lenin, la compagna di Che Guevara, la... E quindi fondamentalmente le donne rimangono comunque così la spalla della situazione, mentre come abbiamo visto anche nel corso delle altre puntate in cui invece abbiamo parlato di come le donne hanno rivendicato il loro ruolo anche all'interno del appunto di vari contesti come quello medico, quindi nella medicina oppure in quello della letteratura eccetera, vediamo come molto spesso anche le loro ricerche siano state poi derubate da fratelli, mariti o appunto compagni in questione, e ricerche e scoperte fatte da loro, ad esempio.
Sì, Emanuela Sáenz nacque a Quito, la capitale dell'Ecuador, il 27 dicembre del 1797 e morì nel 1856. Abbiamo detto una patriota ed è considerata un'eroina della storia dell'indipendentismo del suo paese, come abbiamo detto prima, ricordata solo esclusivamente per essere stata l'amante di Simón Bolívar, e impegnò nella causa rivoluzionaria appena divenne adulta, fornendo informazioni, distribuendo ordini e protestando per i diritti delle donne.
Esatto, come vedremo in questa puntata, però, rispetto ad altri paesi europei, come abbiamo visto la scorsa puntata parlando del femminismo di prima ondata in Francia, come abbiamo visto precedentemente anche in Russia, in Italia, in Inghilterra, comunque in Gran Bretagna, nei vari paesi della Gran Bretagna, negli Stati Uniti e così via, se l'educazione, quindi il principio cardine della lotta, di rivendicazione dei diritti della donna, era appunto unito nel contesto illuminista, perché abbiamo parlato già di Mary Astell, Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, e quindi il fatto che l'educazione fosse il primo passo in avanti per la donna affinché potesse liberarsi da quel gioco, da quel ruolo imposto di moglie, madre, ignorante, e quindi in cui aveva assorbito soltanto un'educazione di tipo religioso. In Spagna e nelle colonie spagnole questa rivendicazione, appunto questa lotta perché le donne avessero un'istruzione, le giovani fanciulle avessero un'istruzione che le permettesse loro di essere soggetti indipendenti, soggetti pensanti, e invece è avvenuta non soltanto nel Settecento ma l'Ottocento, è stato secolo fondamentale per questo tipo di rivendicazione, mentre, come vedremo poi dopo che ascoltiamo il primo brano, la lotta per il suffragio, quindi per il diritto al voto, avverrà successivamente, quindi in questa maniera loro si discostano dal resto del primo femminismo, sì, europeo e anche statunitense. Ma sentiamo il primo brano, direi.
Allora, il primo brano è Sara Montiel con Quizás, 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 che è scritta nel 1947 e cantata nel film Besame del 1969,
sì,
una cantante spagnola.
E fu anche attrice, e questo pezzo fu appunto, adesso che lo ascolterete vi verrà in mente For Ups, For Ups, che è stata ovviamente tradotta in inglese in un sacco di lingue, e qui l'avete ascoltata in spagnolo.
Bene, buon ascolto.
Buon ascolto.
Come e donde tu sempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, ay, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo. Y pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás.
E rieccoci sempre in diretta su Radio Banda Larga, siamo ai Amazones e stiamo parlando di femminismo di prima ondata in Spagna e nelle sue colonie.
Esatto, questa è la 14ª puntata di ai Amazones e con questa, come detto, concludiamo il ciclo, il ciclo che è iniziato diverse puntate fa, in cui abbiamo iniziato appunto a parlare dei movimenti di rivendicazione femminile e femminista in Europa e negli Stati Uniti, quindi del suffragio e delle rivendicazioni per il diritto all'educazione e al lavoro.
Allora, parliamo di una femminista peruviana, Teresa González de Fanning, che nacque nel 1836 e morì nel 1918. E fu una scrittrice, una giornalista appunto peruviana, e una figura che è stata a lungo dimenticata ed è considerata come, come la donna che precorse l'educazione integrale della donna, soprattutto con connotazione pratica, e questo ci riporta all'istituzione delle scuole non commerciali, delle scuole professionali di Elisa Lemonnier.
Esatto.
In Francia, che, sì, di cui abbiamo parlato la scorsa puntata. Allora, fondò soprattutto un liceo in cui appunto le donne potevano imparare varie materie.
Sì, il liceo Fanning nel 1881, che appunto prevedeva il fatto che le donne potessero, le ragazzine potessero finalmente avere un'educazione e quindi riuscire, così come abbiamo visto nell'altra puntata per quanto riguardava le francesi e quindi le varie istitutrici. Ci eravamo dimenticate di parlare di Marie Souvestre, che era stata tra l'altro istitutrice del collegio Le Rouge in Francia, a Parigi, in cui andò addirittura Natalie Clifford Barney. Sì, esattamente. E lei, che fu anche istitutrice di niente po' di meno che la Roosevelt, quindi voglio dire, insomma, donne che creano rete, creano questo rapporto di mentore, allieva, amica, eccetera, che fa sì che appunto ci possa essere una cultura e una sorta veramente di filo conduttore, di stima reciproca fra donne e non di rivalità, come invece piace tanto agli uomini patriarcali nella costruzione che hanno appunto della donna e sì, del loro rapporto d'amore fra insomma, che in realtà non diventa più di amore ma di possesso tra uomo e donna, e quindi liberarsi da questo tipo di ideologia patriarcale. Ma torniamo, diciamo, a lei, insomma, Teresa González
de Fanning.
Esatto. Allora, diciamo che appunto, come detto, Teresa lottò proprio perché le donne potessero, le ragazzine potessero avere il diritto all'istruzione, come abbiamo visto durante la scorsa puntata e durante le puntate precedenti.
Sì, e si insegnava in questo liceo Fanning matematica, grammatica, geografia, economia domestica, storia del Perù e anche religione.
Sì, anche se, come abbiamo visto già durante la scorsa puntata, anche per lei, anche per Teresa, era giusto che l'istruzione fosse laica, quindi la storia delle religioni è intesa appunto non soltanto come una singola religione che deve come dire permeare l'educazione delle donne, anche se, come vedremo e come già possiamo accennare, la religione cattolica fu in Spagna e nelle colonie assolutamente, come dire, una sorta di ostacolo perché le donne potessero comprendere la necessità per loro di essere un soggetto non soltanto diciamo culturale ma anche politico, e quindi essere soggetti sociali e politici, e quindi rivendicare anche il loro diritto al voto e ad essere al centro della vita.
Infatti Teresa ebbe anche delle dispute con delle sue contemporanee proprio per quello che riguarda
la laicità
o meno dell'istruzione, e di lei ricordiamo una frase: l'educazione delle donne è la base su cui si poggia l'edificio sociale, dipende dalla costruzione della famiglia, quel laboratorio di uomini dove i cittadini devono andarsene per dare lustro alla patria o sprofondare nell'abisso della ritirata. Bellissima frase, davvero.
Sì, molto, molto. E appunto, insomma, già con questo ci fa comprendere come fondamentale per lei fu l'educazione della donna. Non a caso, appunto, scrisse molto nel 1898, scrisse appunto l'educazione femminile, combatté perché le donne potessero avere un'istruzione completa, quindi non un'istruzione infima che desse loro semplicemente qualche nozione per poi riportare al ruolo di sottomesse. E quindi c'è un po', come dire, il ricordo al tiaso saffico, in cui è vero che nel tiaso saffico siamo già in periodo assolutamente patriarcale, le donne diciamo che facevano una scuola, quella del tiaso, per poi essere comunque costrette a ruolo di poi
sì,
mogli,
essere
di madri,
inserite socialmente nel classico ruolo.
Esatto, però come dire, questo, così come abbiamo visto anche a Rouge che ho citato prima, le ragazzine potevano avere finalmente comunque uno spazio di libertà, potevano finalmente respirare.
Ci fosse adesso questo spazio di libertà,
esatto,
del tiaso,
esatto,
cavolo, ci andrei di corsa.
Certo, assolutamente sì, stare fra di loro e poi appunto avere la possibilità quindi di conoscersi le une con le altre, avere stima le une delle altre, quindi cioè, è proprio importante avere degli spazi femminili esclusivi per le donne, per le bambine, per le ragazzine, perché come abbiamo visto, tornando alla prima puntata, quindi al matriarcato e a questa connessione fra madre e figlie e tra ragazzine, donne, eccetera, è molto importante. Le riunioni della luna, che abbiamo citato più volte in realtà durante tutte le puntate, facevano sì che appunto le donne e le femmine in generale, quindi al di là dell'età, potessero creare appunto connessioni l'une con le altre, e questo è assolutamente fondamentale per crearsi e a creare una nuova sé, una sé che appunto cerca di in qualche modo ripudiare lo sguardo maschile e una costruzione farlocca e imposta di lei come non soggetto, fondamentalmente.
Bene, e andiamo con il secondo brano, che è Andrea Echeverry con Tregua, una cantante colombiana che scrisse questo pezzo nel 2014.
Sì, un pezzo diciamo abbastanza recente.
Allora, buon ascolto.
Explosión y creación. Tú sé lo que eres, no hay otra opción. Aspira bocanadas de iluminación. Activa las turbinas de tu motor. Respira e invéntate una canción. Guerra. Explosión y creación. Si localizas un error, desbarata las puntadas de tu labor. comienza con renovado vigor. Relájate y ensaya otra posición. Guerra dentro de mí. Ay, guerra dentro de mí. Ay, contradicción, explosión. Un tsunami o algún otro remesón puedan desbaratar tu armazón. Aprovecha del cero, nace una nueva opción. Guerra dentro de mí. Ay, contradicción, explosión. Disfruta del silencio y la desconexión. Aunque el lobo solitario ya no es la elección, tengo hay que depurar la esencia y la intención. Mujeres hacia la verdadera liberación. Tregua.
Sempre su Radio Banda Larga, siamo a Amazones e stiamo parlando di femminismo di prima ondata in Spagna e nelle sue colonie.
Esatto, esatto, di rivendicazioni femminili che, come abbiamo detto all'inizio della puntata, diversamente dagli altri paesi europei, così come negli Stati Uniti, il femminismo e le rivendicazioni, diciamo, femminili in Spagna e dintorni, nell'Ottocento, invece di rivendicare già il diritto al voto, continuavano a rivendicare il diritto all'istruzione. Ma questo appunto ha una radice, diciamo, storica, cioè, quindi un contesto storico che bisogna tenere ben presente.
Eh sì, perché in Spagna c'è la presenza molto forte della Chiesa, c'è sempre stata, fino, insomma, l'Inquisizione spagnola è una istituzione tristemente famosa, proprio che ricorda quale giro di vite molto stretta abbia dato la Chiesa cattolica a questo paese.
Assolutamente sì. E poi, come abbiamo visto nella puntata in cui abbiamo parlato invece del femminismo di prima ondata italiano, non è che ovviamente la Chiesa non abbia avuto un'influenza, così come ha tuttora nella vita, insomma, di donne e uomini all'interno dello Stato italiano. Ma lo Stato italiano era molto fresco, insomma, parliamo del 1861,
era appena nato,
e quindi quella l'ondata di liberazione, anche già il gioco della Chiesa era molto forte. Cioè, vi ricorderete magari le parole di Anna Maria Mozzoni, che diceva a tutti, insomma, gli uomini di sinistra, gli uomini della liberazione, appunto, gli uomini del nuovo Stato, di accogliere assolutamente le rivendicazioni delle donne per il diritto al voto, e che addirittura la Chiesa, che aveva comunque avuto il predominio, il monopolio dell'educazione, del gioco della donna all'interno dello Stato, di dire ok, voi ce l'avete tanto con i cattolici, ce l'avete tanto con i clericali, ma allora non fate come loro, dateci la libertà di essere un soggetto indipendente, di essere politiche, di essere attive politicamente, e quindi appunto di poter votare e di essere poi in caso chiaramente elette.
E non tutti i paesi hanno avuto una Mozzoni come noi abbiamo avuto, e infatti è giusto ricordare questa donna, Anna Maria Mozzoni, in eterno, direi.
Già, tipo ricorderai bene la sua frase topica oramai del dateci il diritto al voto e basta, basta. E basta, basta.
Sì, sì.
Insomma, così connettendoci la canzone che abbiamo appena ascoltato, Tregua, no? Basta, dateci una tregua, dateci questo diritto al voto, che vogliamo anche noi fare un attimo di pausa, prenderci uno spritz, fumarci una sigaretta.
Sì, possiamo dire che comunque anche per quello che riguarda la Spagna, diciamo, in questo è in linea con tutti i paesi europei, il femminismo di prima ondata inizia dopo la Rivoluzione Francese.
Sì, esattamente, quindi di nuovo il contesto è quello illuminista, in cui appunto c'è questo desiderio di essere soggetti liberi da giochi, ma di nuovo anche in Spagna, così come nelle colonie, comprendono bene che questa liberazione è permessa soltanto agli uomini. Le donne, come sempre cittadini di classe B, non soggetto o non uomo, devono, nonostante abbiano sempre, come vi ho detto già durante la scorsa puntata, parlando appunto degli uomini come classe sociale che opprime le donne, non possono mai ritrovare negli uomini, o se non alcuni singoli uomini che ogni tanto danno una mano e aiutano le donne nelle loro giustissime rivendicazioni.
Come ricordiamo Salvatore Morelli in Italia.
Esattamente, Salvatore Morelli, sì. Di fatto appunto vengono abbandonate loro stesse, e non solo abbandonate ma oppresse ancora di più. Abbiamo visto come Aline de Gouges ci perse la testa, insomma.
Sì. E appunto, passiamo, sì, a un altro personaggio che si chiama Emilia Pardo Bazán, è una spagnola che nacque nel 1851 e morì nel 1921, ed è stata una scrittrice, una giornalista, una saggista spagnola, tra l'altro introduttrice del naturalismo in Spagna. Lei sostenne sempre i diritti delle donne e per questo è considerata una precorritrice del femminismo, e rivendicò soprattutto l'istruzione delle donne come un diritto fondamentale, che difese per una parte importante della sua attività pubblica.
Assolutamente sì. Infatti poi la Concepzione Arenal, che appunto lavorava appunto affinché le donne potessero avere, insomma, svincolarsi in qualche modo anche un po' dal ruolo, dal solo ruolo di moglie e di madre, perché ricordiamolo, comunque nell'Ottocento, nonostante appunto si sia combattuto contro le donne combatterono contro la prostituzione, lotta ancora attiva adesso nel femminismo, quello di seconda ondata, combatterono appunto per avere la possibilità di divorziare, così come fecero le romane al loro tempo, che loro avevano. Quindi di nuovo questo ci ricorda come più andiamo indietro e più le cose andavano meglio. Vedi, quando leggo
sotto certi aspetti
assolutamente sì, perché la vicinanza con la preistoria matrilineare comunque si faceva sentire, quindi il sentimento del femminino e della soggettività femminile era ancora forte. Infatti quando sento ogni volta buon ritorno al medioevo mi crea urto oramai,
viene quasi da dire magari
facevano la birra nel medioevo noi donne, e quindi, cioè, insomma, meraviglioso, pensa, farsi la birra, avere un pochino più di libertà e poi, sì, niente, poter essere così sempre più soggetto rispetto...
Sì, noi cerchiamo sempre di sfatare dei luoghi comuni, per cui la preistoria era il mondo in cui l'uomo tirava per i capelli dentro la caverna la donna, il medioevo non si lavavano, mentre invece quando si va ad andare un po' più a fondo nella realtà, diciamo che sono dei periodi che meritano la pena di essere studiati e rivalutati alla grande.
Assolutamente. assolutamente sì, e vediamo poi, tra l'altro, motivo per cui ci si stupisce e non ci si dovrebbe stupire, proprio in connessione al fatto che la preistoria fu un periodo che per 96.000 anni ebbe al suo centro nella sua insomma, come leader del clan le donne, la donna, il soggetto femminile che veniva rispettato e che aveva stima. Però ribadiamo sempre che il matriarcato non è l'opposto del patriarcato. Il matriarcato significa appunto che in principio c'è la donna, c'è la femmina, e che questa donna comunque non domina il clan, non domina gli altri uomini, non domina le altre donne. C'è appunto una sorta di insomma, di guida,
di
una guida,
gestione comunitaria della società,
esatto,
in cui un ruolo preminente è tenuto dalla donna. Ricordiamo che matriarcato deriva da meter arché in greco, che significa inizio dalla madre,
esatto,
che è la realtà fondamentale di tutte le specie mammifere, per
esatto,
cui non è niente di che.
Da dove nasciamo? Dalla madre, insomma, dall'utero, che ricordo bene, dove noi sogniamo. Ricordo la tua bellissima frase nel tuo libro Donna Sapiens.
Insomma,
che dormiamo
nell'utero dei sogni.
Che era molto bella. Tornando appunto, per prima di sentire il prossimo pezzo, a Emilia Pardo Bazán. Lei appunto lottò affinché le donne potessero avere un'istruzione più completa, un'istruzione anche lei fuori dal più laica, quindi non imperniata soltanto sulla religione. Criticò moltissimo l'educazione vigente, quindi quella che c'era al tempo nel 1800, che privilegiava gli uomini, un'educazione appunto completamente differente rispetto a quella impartita ai maschi, e denunciò anche, tra l'altro, il sessismo imperante nei circoli intellettuali.
Eh beh,
che, come abbiamo visto anche quando parlavamo di altre donne, la Carrière des Femmes, abbiamo parlato di Christine de Pizan, dopo di lei molte altre, Moderata Fonte, eccetera. Le donne non sono specie umane, le donne hanno il cervello piccolino, le donne non sanno scrivere, le donne sono lì, sono là, bla bla bla.
Una donna che scrive come un cane che canta, l'avevano detto i circoli intellettuali letterari fino al Settecento.
Eh già. E quindi, insomma, consideriamo tutto questo sessismo e questa ferocissima misoginia, e poi di fatto anche grandissima invidia, perché ricorderei di nuovo Christine de Pizan quando diceva che gli uomini hanno paura quando le donne sanno fare il loro mestiere, perché molto spesso lo sanno fare anche meglio di loro, insomma. E quindi sì, appunto, lei denunciò non soltanto il fatto che le donne, le bambine, le ragazzine, le donne in generale non potessero avere un'educazione pari a quella maschile, ma anche il fatto che il sessismo imperava ovunque. Non l'abbiamo visto anche nella scorsa puntata, ma così come in molte altre, la fondazione di diversi giornali delle donne per le donne, che rivendicavano una soggettività letteraria, poetica, giornalistica delle donne, quindi una soggettività che andava fuori di nuovo dai confini delle quattro mura dell'angelo del focolare, della madre, della partoriente e così via, insomma.
Bene, e dopo aver parlato a lungo quindi di Emilia Pardo Bazán e averla ricordata anche in questi tempi, possiamo passare al prossimo brano, che ha un titolo che a noi piace molto, molto particolare, Antipatriarca, ed è di Ana Tijoux ed è del 2014. Lei è una cantante cilena.
Sì, una cantante di origine cilena che però appunto è per un buona parte della sua vita ha vissuto con i genitori, perché erano, insomma, esuli, erano scappati dal Cile per andare a vivere in Francia, e appunto sì, come detto, questa canzone, poi vi leggeremo direttamente il testo per farvi comprendere come comunque è una canzone che è del 2014, quindi piuttosto recente, ma che porta a galla il fatto storico di come il femminismo in una società profondamente maschilista e misogina, in cui la donna non ha neanche proprio degli esempi, per quello che noi appunto in questa rubrica radio cerchiamo appunto di riportare a galla la storia sommersa delle donne, perché le ragazzine possono avere degli esempi da stimare, delle altre donne da prendere come esempio, delle donne mentore, ascoltare musica anche femminile, musiche e voci di donne, compositrici donne e così via. perché sennò appunto...
Sì, e soprattutto sapere che tante donne hanno lottato per i diritti fondamentali, quelli dell'equità sul lavoro, l'equità dei diritti, il diritto di voto, o sì, comunque si sono distinte per delle capacità letterarie, eccetera, per cui insomma vogliamo dare un'immagine edificante del femminismo e toglierlo da tutti gli stereotipi
patriarcali maschilisti, che ovviamente punto. Ne hanno paura, cioè non per questo non si può dire ancora oggi sono femminista senza sentirsi dire ah, quindi sei una lesbica, ah beh no, quello sì in effetti. Però vabbè, insomma, è tutto ciò che ne comporta, e quindi il fatto che sei un'odiatrice di uomini, ripartiamo di nuovo, quando parliamo di uomini come classe sociale che opprime, quindi il vittimismo
che opprime
noi...
pure gli uomini, tra l'altro, per primi,
sì, perché questa è la costituzione del patriarcato, che è uno stato di dominio in cui allora, citando Hobbes, lupo mangia lupo, però noi poi sappiamo che il lupo non mangia il lupo, perché
no,
gli animali non sono come l'uomo, però appunto è una violenza inaudita che si basa appunto sul il fondamento del sessismo e la misoginia, quindi la donna è sottomessa, viene inserita poi nel circuito del matrimonio, e quindi il matrimonio come istituzione in sé è l'istituzione che la controlla per sempre, non a caso quando una donna cerca di liberarsi da questo gioco sentiamo... Ogni giorno, ahimè, ogni maledetto giorno, violenze subite dalle donne da parte di ex compagni, di mariti che ammazzano loro i figli e così via. Quindi il femminicidio è all'ordine del giorno, e di femminismo ne abbiamo sempre moltissimo bisogno. E quindi di tutte le lotte, come abbiamo detto, per cui già hanno combattuto Mozzoni, molte donne anche prima di lei, Anna Maria Mozzoni, che ovviamente adesso ripetiamo anche se stiamo parlando di altro, eccetera, ma molte altre donne come Jasmine Baker, Emily Pankhurst e così via, sono lotte per cui, ahimè, dobbiamo ancora combattere, perché, come abbiamo visto di nuovo, il femminismo oramai colonizzato dalla soggettività maschile è un femminismo, quello diciamo mainstream attuale, che non è reale femminismo, perché è di un capitalismo osceno in cui la soggettività femminile va a svanire, non siamo più soggetti sessuati ma così volatili, e se non possiamo definirci, se non possiamo avere concretezza materialistica, motivo per cui appunto il femminismo soprattutto di seconda ondata è radicato nel materialismo marxista, e quindi in questo tipo di critica filosofica al mondo concreto per comprendere la concretezza appunto dell'oppressione, per cosa combattiamo, insomma. E quindi vabbè, però sentiamoci questo pezzo, che è assolutamente uno splendido pezzo di Anna Tijoux, antipatriarca, e poi vi leggiamo anche il suo testo e come è nato.
Buon ascolto.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las
obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, activa, eterna y alegría.
Eccoci. Avete sentito questo splendido pezzo di Anna Tijoux, Antipatriarca? Adesso vi leggiamo un brano tratto appunto da una sua intervista nel 2014 in cui spiega le motivazioni per cui ha scritto questo brano, insomma.
Sì, e lei dice: è una Antipatriarca, è una canzone che nasce, devo essere estremamente onesta, e mi sono sempre sentita completamente ignorante a proposito del femminismo, perché abbiamo un maschilismo sociale intrinseco. Senza rendercene conto, non facciamo che ripetere modelli maschilisti, perché ce li inculcano nell'educazione fin da giovane, attraverso la televisione, la scuola. Il femminismo mi era sembrato sempre qualcosa di lontano, poi onestamente mi sono messa a leggere Gabriela Mistral e Simone de Beauvoir. Gabriela Mistral, poetessa cilena, vincitrice di un premio Nobel e incredibile femminista libertaria, e mi sono innamorata della sua opera, della sua poesia, e mi ha fatto scattare una sorta di click, mi ha spinto a rimettermi in discussione, a riflettere sulla condizione della donna. Inoltre, guardando la storia della sinistra latinoamericana, anche quella rivoluzionaria, mi sono resa conto che sono tutti uomini e non ci sono donne, sono solo figure maschili. Per questo è nata la necessità di domandarsi cosa sia successo alle donne, come si sia arrivati all'invisibilità della donna. Antipatriarca è una canzone che nasce, parla e cerca l'orgoglio, però non l'orgoglio da due soldi, ma partire dall'identità di genere e anche contro la violenza sulle donne che è così comune in America Latina, il femminicidio, eccetera.
Esatto, qua appunto identità di genere, direi che identità sessuale, per il fatto che, come facciamo qui noi, e poi abbiamo già esplicitato più volte, ai Amazones nasce proprio per far sì che le donne, le giovani donne, le bambine possano avere esempi di altre donne da cui trarre ispirazione, da cui prendere esempio, come detto, possano essere loro mentori, e soprattutto, come dire, questa ispirazione porti loro a una stima di sé e delle altre donne, affinché appunto questo odio per se stesse e per le altre donne, che ci viene inculcato fin da piccole, a pensare che siamo meno degli uomini, che siamo meno intelligenti, siamo meno furbe, meno attente.
Sì, oppure quella cosa che io trovo orripilante del fatto che non ci possa essere solidarietà tra donne c'è sempre solo invidia, è terribile proprio.
Sì, sì, ma questo è il punto saldo, è il punto più forte della costruzione del femminile e della femmina da parte del patriarcato, del maschio patriarcale, e poi di tutti coloro che sono attivisti dei diritti degli uomini, senza pensare che quello che hanno è un privilegio costruito e non certamente qualcosa di naturale che insomma appartiene a loro per diritto. E poi appunto, come detto, quello che appunto dice in questo brano che abbiamo letto dalla sua intervista, Anna Tijoux riflette esattamente come noi sulla totale assenza di figure di donne da cui prendere esempio, di figure rivoluzionarie che, come abbiamo visto durante tutte le puntate, ci sono sempre state.
Noi non abbiamo manco il tempo in un'ora di citarle tutte quelle che andiamo a scovare, e che sono comunque sempre un numero parziale rispetto alla totalità di donne di cui si potrebbe parlare ogni giorno.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto ci sarebbe la possibilità di, ovviamente, la ricerca è tanta per riuscire a tirare di nuovo su in superficie queste splendide donne che hanno fatto tantissimo, anche perché il mondo fosse un po' più bello di quello che era.
E ci hanno provato.
Ci hanno sempre provato. E poi, comunque, come detto, lei appunto in questa intervista fa anche riferimento al fatto che una società così ferocemente misogina e maschilista, che ci viene inculcata nelle femmine fin da piccole, non ci permette nemmeno proprio di chiederci se c'è altro, di comprendere. Sentiamo questa afflizione, questo stato di necessità di qualcosa, questo stato di desolazione, di frustrazione dentro di noi. Ognuna di noi lo sente, per quello che, insomma, il personal is political nacque negli anni 70, fine anni 60, in cui appunto l'autocoscienza viene utilizzata come strumento politico affinché le donne non utilizzassero appunto uno spazio per parlare dei loro problemi, per guarire da quei problemi, ma per comprendere che quella radice, che tutti quei problemi erano, non riguardavano soltanto loro stesse come appunto come individue singole, ma come collettività, quindi
certo,
come classe sociale femminile. E da lì si parte per comprendere che se tutte abbiamo questo stato di frustrazione, che se tutte fin da piccole ci sentiamo meno, ricerchiamo in una maniera o nell'altra l'approvazione maschile in ogni contesto, diciamo, della vita comune, eccetera, forse allora non è qualcosa che appartiene a noi come singole, ma è un problema assolutamente generato dal patriarcato, insomma.
Sì, allora, che è da 6.000 anni che imperversa, questo noi lo diciamo in ogni puntata.
Esatto, ricordiamoci, facendo comunque un confronto, 96 6.000 anni di matriarcato, splendido, splendente, 6.000 anni e stiamo arrivando
al capolinea,
a bombardare la Siria e ribombardare la Siria dicendo che non bisogna bombardare la Siria e uccidere di nuovo donne e bambini, altri uomini, perché è così che si fa, no? Nel patriarcato, in cui si fa tantissimo per quanto riguarda così, come abbiamo visto già nella poesia l'altra volta di Natalie Clifford Barney, per fondamentalmente far sì che le donne siano riproduttrici e che questi bambini maschi vengano sfruttati così, come mezzi per l'economia militare, per l'economia della guerra e per essere così bestiame al macello, così come il bestiame che non era certo al macello durante il periodo matriarcale preistorico. Leggerei velocemente appunto almeno un piccolo brano di questo testo di Antipatriarca e poi ci sentiamo un altro brano musicale magari. Allora, lei qui dice: io posso essere tua sorella, tua figlia, Tamara, Pamela o Valentina. Io posso essere la tua grande amica, anche la tua compagna di vita. Io posso essere la tua grande alleata, quella che consiglia e quella che aggiusta. Io posso essere ciascuna di queste, dipende da come tu mi chiami. Però non sarò quella che obbedisce, perché il mio corpo mi appartiene. Io decido del mio tempo, quando voglio e dove voglio. Indipendente sono nata, indipendente ho deciso. Io non cammino dietro di te, io ti cammino accanto. Non mi umilierai, non mi urlerai dietro. Non mi sottometterai, non mi colpirai, non mi denigrerai, non mi obbligherai, non mi silenzierai, non mi zitterai, né sottomessa né obbediente, donna forte e insorgente, indipendente e coraggiosa, rompere le catene dell'indifferenza, non passiva né oppressa, donna bella che dai vita, emancipata in autonomia, antipatriarca e allegria, e a liberarsi. E quindi poi,
beh, un bel testo del femminismo che piace a noi.
Sì, diciamo ci sono dei buoni punti, ma anche insomma in chi scopre il femminismo di terza ondata, quello che, come ho detto, che è assolutamente liberale, quello che si allontana in realtà dai principi sia del femminismo radicale di seconda ondata, ma anche dalle vere lotte, come abbiamo detto, contro la prostituzione, nate già durante il primo femminismo, ha indubbiamente comunque dei punti validi di lotta comune. Quindi, come lei dice, io posso essere protagonista della nostra storia, agitatrice della gente, della comunità, quella che organizza il vicinato, quella che organizza l'economia della sua casa, della famiglia e così via, insomma.
Bene, possiamo passare al prossimo brano, che è di Francisca Valenzuela, Quiero verte más, dall'album Buen Soldado 2011, di nuovo una cilena come Ana Tijoux, che ha scritto appunto Antipatriarca, il testo che abbiamo ampiamente analizzato in questa sezione di trasmissione.
Esatto.
Allora, e quindi con Quiero verte más, Francisca Valenzuela.
Buon ascolto.
Buon ascolto.
Thank you. tentarme y no te veo mirarme. A ti quiero entregarme, quiero que me quieras de una vez, de una vez, de una vez. Aunque tengas a otra pendiente,
quiero verte más.
Aunque sea físicamente,
quiero verte más.
Aunque por una vez tenerte,
quiero verte más.
Sempre in diretta su Radio Banda Larga, tredicesima esatto. Puntata di I Amazones. Siamo arrivando.
Tredicesima? Questa è la 14.
14, cavolo, ho detto giusto all'inizio, adesso mi sono imbambolata.
No, niente.
Di brutto.
Vai, vai,
allora, siamo sul finale. E sì. Stiamo finendo di raccontarvi qualcosa, speriamo, di edificante, di bello sul femminismo di prima ondata in Spagna e nelle colonie.
Edificante, insomma, diamo comunque lustre, possibilità di insomma, alcune donne dimenticate dalla storia e con, come dire, con un senso reale di, e attivo nel loro, insomma, nel renderle non soggetto. Noi riportiamo a galla, no? Insomma, riportiamo così alla luce del sole. E allora sì, direi che possiamo parlare delle ultime due donne, come abbiamo detto già dall'inizio, ce la siamo presa un pochino più tra virgolette rilassata, per fare anche una sorta di riassumendo delle puntate precedenti di questo ciclo che abbiamo iniziato appunto qualche puntata, diverse puntate fa, e quello del, appunto, del femminismo di prima ondata, delle rivendicazioni femminili e femministe in Europa e poi negli Stati Uniti d'America.
E di chi parliamo adesso?
Adesso parliamo di due donne che invece, come abbiamo detto, saranno negli anni 20 e negli anni 30 che inizieranno a lottare per il suffragio delle donne. Come abbiamo visto nelle puntate precedenti, quando abbiamo parlato di femminismo di prima ondata in Gran Bretagna, le donne in Gran Bretagna ottennero il diritto di voto nel 1928, appunto non più dopo i 30 anni ma ai 21 anni, quindi
sì,
come
21.
Gli uomini, esatto. E invece, come abbiamo visto, per quanto riguarda proprio una questione storica, di contesto storico fortemente cattolico, in cui la donna aveva un ruolo, quello di moglie e madre, fortissimo, a cui era insomma era costretta e faticava a comprenderne la costrizione molto spesso, proprio perché non avevano educazione. Infatti il tasso di analfabetismo in Spagna e nelle colonie nell'Ottocento era altissimo, motivo per cui è nell'Ottocento che, quando le altre donne in Europa lottano già per il diritto al voto, loro lottano fondamentalmente per il diritto all'istruzione, perché senza quella ha poco senso fondamentalmente, come dire, cercare di avere poi il diritto al voto e così via, insomma. Ma allora sì, direi parliamo soltanto un secondo di queste due donne per poi appunto farvi sentire un altro brano. Allora, queste due donne sono una che è Clara, adesso cerco di leggerlo bene, Clara Campoamor. Campoamor?
Ma sì, Campoamor.
Campoamor. E poi ne abbiamo un'altra, perché hanno collaborato insieme entrambe, che è invece Maria Cambrilis. Maria Cambrilis. E queste due donne, insomma, la seconda, parto dalla seconda a questo punto, che è appunto una femminista e una scrittrice spagnola che nacque nel 1878 e morì nel 1939, fu, così come altre donne, come abbiamo visto anche per quanto riguarda il femminismo russo di, insomma, di prima ondata. Questo femminismo nasce in un contesto socialista, di lotta rivoluzionaria socialista, quindi di fatto insomma non è che nasca, perché abbiamo visto che i movimenti femministi di rivendicazione femminista nascono a sé stanti in maniera indipendente, ma ricercano poi una sorta di complicità, di alleanza con gli uomini del socialismo, che come ben visto nella maggior parte dei casi, sì, potrei dire assolutamente sempre dal punto di vista storico, hanno sfruttato le donne per ottenere quello che volevano, ma poi le hanno lasciate indietro. E lei scrisse appunto un testo che è Il femminismo socialista, nel 1925, e questo testo appunto venne poi appunto tra l'altro con un prologo il prologo venne scritto appunto dall'altra femminista, sua insomma amica alleata, che era appunto Clara Campoamor. E lei in questo testo infatti dice: le donne che lavorano non possono dimenticare che l'unica forza politica della solvibilità morale che difende apertamente il femminismo è il socialismo, e definì il suo lavoro come appello contro l'ingiustizia, l'oppressione e il matrimonio indissolubile. Quindi insomma, di nuovo vediamo come le donne, le femministe, soprattutto quelle radicate negli anni, insomma già nell'Ottocento ma poi nel primo Novecento nel socialismo, fondamentalmente ricercano, perché effettivamente un movimento socialista che rivendica un'uguaglianza fra esseri umani e quindi insomma denuncia invece uno stato delle cose violento e dominatore, sembra appunto l'unico partito, diciamo l'unica fazione dalla quale possano poi ottenere aiuto, alleanza e così via, e quindi fondamentalmente sì,
ottenere
di
tutto.
2 minuti,
sì.
Ok, allora niente, facciamo andare un pezzo di brano che appunto speriamo che potrà essere di vostro gradimento, e noi ci sentiamo lunedì prossimo sempre dalle 2 alle 3,
e giovedì dalle 5 alle 6 con la replica. Allora,
esatto.
Abbiamo il quinto pezzo, che è di Julieta Venegas, Limón y Sal, del 2006, e lei è una cantante messicana.
Buon ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata, allora.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Con un nuovo ciclo, diciamo. Sì. Anzi, prossima puntata ci sarà una puntata speciale sul punk femminismo, ma poi insomma ne riparleremo e vedrete poi le news sulla pagina Facebook di I Amazones. E buon pomeriggio
buon
e buon
pomeriggio
ascolto.
A tutte e tutti.
Ciao.
Que a veces no me gusta tu forma de ser, luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer, te pones de un humor extraño con cada luna llena. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes.